nella lezione di ieri ho incominciato a introdurvi il discorso sulla ordinanza di remissione della Corte. Discorso importante, perché se non si capisce il senso e le modalità di costruzione dell'ordinanza, si perde di vista tutto il sistema di giustizia costituzionale. E vi dicevo, l'ordinanza di remissione, quella cioè che proviene dal giudice del processo principale e va alla Corte Costituzionale, questo è il processo che si chiama principale e questo è il processo che si chiama incidentale. Perciò nel gergo dei giuristi questo si chiama giudice a quo, che non c'entra con qui quo qua, ma vuol dire semplicemente dal latino il giudice dal quale, e di conseguenza questo si chiama giudice ad quem. Questo gergo non è obbligatorio, anzi è altamente sconsigliabile, soprattutto per chi non mastica le lingue estinte, per cui non sentitevi in obbligo di chiamarlo giudice a quo. Basta che quando usate il termine non lo usate a sproposito, come spesso capita. Non è che lui nasce fin da piccolo come giudice a quo, perché è giudice di Paperinia, non c'entra Paperinia. Lui è il giudice che nel gergo viene indicato a quo per non dire giudice remittente o giudice del processo principale. La questione è semplicemente gergale. Allora, il processo principale si interrompe e riprenderà solo dopo la sentenza. Il processo incidentale nasce e viene impostato da questa ordinanza. E questa ordinanza ha alcuni requisiti. Deve motivare i presupposti e motivare i due punti, i due filtri, e cioè la rilevanza, scusate, sto dicendo una scemenza, i due presupposti sono, per l'appunto, la rilevanza e la non manifesta infondatezza, mentre l'ordinanza deve spiegare qual è la questione, detta anche in gergo la questio, si può chiamare questione la stessa persona, cioè la questione di legittimità costituzionale, la QLC. E per impostare la questione di legittimità costituzionale deve svolgere alcuni ragionamenti, deve dare alcune indicazioni. Vi dicevo ieri, deve indicare l'oggetto, e l'oggetto lo indica tramite l'atto, la disposizione, la norma, tutti e tre gli elementi. Deve indicare il parametro, e perciò deve indicare l'atto, generalmente la Costituzione o una legge costituzionale o la legge anche interposta, la disposizione e la norma. Poi ci sono altre cose che deve indicare, ma le vediamo un pezzo alla volta. Vi ho portato, presa stamattina al volo, una ordinanza per vedere com'è impostata un'ordinanza. Non è che questo sia un esempio di bellissima ordinanza, anzi, come vedrete, è scritta in un linguaggio che è tipico dei giudici, leggermente burocratico, ampolloso, però fissa questi punti con una certa chiarezza, per cui può essere utile. Per gli studenti aspiranti giuristi, per cui non rivolgo questo appello agli studenti aspiranti sciampiste, sarebbe utile navigare e vedere le cose. Allora, se voi volete vedere le ordinanze di rimissione, per esempio, le ordinanze o i ricorsi delle regioni o dello Stato, potete andare sul sito della Gazzetta Ufficiale, che si chiama www.gazzettaufficiale.it, dove trovate gli ultimi 3 mesi di Gazzetta Ufficiale. C'è l'indicazione dei supplementi, cliccate sul supplemento corso del costituzionale e provate a vedere che cosa scrivono i giudici. Notate che questo è l'unico atto con cui il giudice comunica con la Corte, come vedremo. Per cui tutto quello che il giudice ha da chiedere alla Corte sta scritto lì. Ed è una bella esperienza vedere come funzionano le cose, oltre che leggere uno stupido manuale, pur bellissimo. Se volete vedere le sentenze della Corte, ci sono almeno 2 siti, uno quello ufficiale della Corte, www.cortecostituzionale.it, c'è tutto scritto in manuale naturalmente, dove trovate anche altre informazioni interessanti, oppure l'altro che non è il sito ufficiale ma quello più frequentato, che è giurcost.it o giurcost.org, dove la mattina dopo la sentenza trovate la sentenza pubblicata, spesso con le note, con i link alle note delle varie riviste, e dove trovate anche tutte le legislazioni sulla Corte, le norme interne e così via. Il mio consiglio personale è toccare con mano, è molto più utile che studiare sul manuale. Tutti voi avete studiato a scuola storia dell'arte, materia bellissima, generalmente trascurata e mal insegnata. Immaginate cosa significa studiare, che so io, Cimabue senza vedere Cimabue. È impossibile. Studiare giurisprudenza senza vedere le cose è altrettanto inutile e anche un po' dannoso, perché fa perdere tempo. Allora, vediamo questa ordinanza. Che la Corte d'Appello mi pare di Torino. Con sentenza in data 24 marzo 2003, il GUP di Brescia assolveva, metto un nome e cognome tra l'altro, legge sulla privacy, dal reato continuato di ingiurie e percorse, perché il fatto non sussiste, per cui questo tizio, Coli Mulaie, è stato assolto, è stato denunciato, querelato per ingiurie e minacce, e ingiurie percosse, ma il giudice lo assolve per non aver commesso il fatto. Avverso la sentenza proponeva appello la parte civile. Voi sapete chi è la parte civile? La parte civile è colui che è il danneggiato, perché questa è l'azione penale, per cui le parti dell'azione penale sono la pubblica accusa, il PM, la Procura della Repubblica, e l'avvocato della difesa. Però può intrufolarsi anche, intrufolarsi non è una parola tecnica, la parte civile, cioè il soggetto danneggiato, che si costituisce in giudizio, interviene in giudizio, per sostenere generalmente l'accusa, perché poi vuole avere il risarcimento del danno. Allora, avverso la sentenza di assoluzione, proponeva appello la parte civile, chiedendo l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, e la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia, bella questa espressione, la pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno. All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto della novella legislativa che ha modificato l'articolo 576, ne chiede la dichiarazione di illegittimità, per cui in questo caso, in questo processo, è una delle parti, il PM, a chiedere di sollevare la questione, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 della Costituzione. Vedete, qui lui ci sta già dando il primo elemento, ci sta dicendo qual è l'atto, il codice di procedura penale, no scusate, il codice di procedura penale, sì, come novellato, come modificato dalla legge, e ci sta dicendo quali sono le disposizioni impugnate, l'articolo di quella legge, nonché ci sta dicendo che della Costituzione sono violati 3 articoli che ci sta indicando. Manca ancora l'elemento norma, come vedete. E adesso comincia la motivazione, questa è la parte del fatto, la parte in cui il giudice racconta che cosa è successo davanti a lui. Osserva in diritto, parte in diritto. A seguito della novella, la parte civile è stata pacificamente, cioè senza discussione, privata della facoltà di impugnazione, anche agli effetti penali, nei confronti delle sentenze di condanna e di proscioglimento per reati di ingiuria e diffamazione. Cioè questa modifica del codice di procedura penale nega alla parte civile di impugnare la sentenza di assoluzione o quella di condanna. Può intervenire in primo grado, può chiedere la condanna, può chiedere il risarcimento, ma se questo viene assolto non c'è possibilità di appellare. La nuova formulazione dell'articolo 576 impone peraltro di escludere il potere di appello della parte civile pure contro tutte le sentenze, eccetera, per gli effetti civili. Qual era il problema? Il problema era che in precedenza la parte civile lo poteva fare seguendo l'impugnazione del PM, per cui se il PM impugnava la sentenza di assoluzione, la parte civile poteva costituirsi in giudizio d'appello e impugnare a sua volta. Vi salto tutta la motivazione, eccetera. Dice il Tribunale: la soppressione della possibilità di impugnare da parte della parte civile configura una disparità di trattamento ed una palese irrazionalità tale da integrare la violazione del principio di uguaglianza di cui l'articolo 3, del diritto di difesa della parte civile di cui l'articolo 24, del principio di parità tra le parti di cui l'articolo 111. E vedete che comincia a indirci quali sono le norme violate. Adesso ci ha spiegato qual è la norma, in tutto questo pezzo ci ha spiegato qual è la norma che lui sta impugnando, non sta impugnando solo una disposizione, ci sta dicendo che impugna questa disposizione perché questa disposizione ha come effetto normativo quello di impedire alla parte civile di impugnare, anche se impugna il PM. Ecco che ha messo a fuoco qual è la norma, che non è scritta così nella disposizione, è l'effetto dell'interpretazione, della modifica della disposizione insieme alle altre norme del codice di procedura penale. L'effetto è che la parte civile ha perso la possibilità di impugnare la sentenza di assoluzione. E allora il Tribunale ci sta dicendo questa norma contrasta con una serie di norme leggibili in Costituzione, e cioè l'articolo 3, disposizione, nella parte in cui esprime la norma, e cioè l'eguaglianza delle parti nel processo, principio di eguaglianza applicato alle parti nel processo, perché l'imputato e il PM possono impugnare e la parte civile no? La parte civile è discriminata, si trova in una posizione diversificata e, come dire, di minor garanzia delle altre parti, violazione del principio di eguaglianza e quindi dell'articolo 3. La seconda cosa che ci dice è violato il diritto di difesa. L'articolo 24 dice che chiunque può difendere i propri diritti e interessi di fronte a un giudice. Qua ci si trova di fronte a una violazione della disposizione scritta nell'articolo 24, nella parte in cui significa, ha un significato normativo, per cui tutte le parti, compreso la parte civile, il danneggiato, hanno il diritto di difendere. E qui invece viene intaccato questo diritto. E poi il principio della parità delle parti, che è un principio dell'eguaglianza trascritto nell'articolo 111 sul giusto procedimento, e quindi finisce con essere in sostanza una specificazione dell'articolo 3. Vedete, sta costruendo gli elementi della questione. Dopodiché, per spiegare, argomentare questa questione, scrive diverse pagine che non vi leggerò. Vorrei leggere soltanto la conclusione. Vi leggo un passo solo per la bellezza della prosa. Questo è un classico argomento giuridico, non posso definirlo con un appellativo che mi verrebbe spontaneo perché è un po' scurrile, diciamo che è un argomento del cavolo. Ed allora, non è chi non veda, bellissima, la firma d'autore. Non è che non veda, non significa nulla, no? Ma è una classica figura retorica del giurista, dell'avvocato, cioè non becchi non veda. Che cosa vuol dire non becchi non veda? Che tutti vedono, che è chiaro. E perché non dice che è chiaro? No, non becchi non veda. Come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti, impedendo radicalmente l'appello della parte civile sia in caso di assoluzione che di condanna, laddove all'imputato è riconosciuta ampia facoltà di impugnazione. Vedete, l'imputato può impugnare se per esempio viene condannato, la parte civile no. E questa è una disparità che incide sul principio del contraddittorio di tutela della difesa, sul principio della parità delle armi processuali 111, sul principio di eguaglianza in considerazione delle parti e così via. Ultime due frasi. Risulta pertanto palesemente violato il principio di eguaglianza e ragionevolezza. Cosa sta motivando qui? Con questo palesemente violato, sta motivando la non manifesta infondatezza. Non sta dicendo risulta pertanto non manifestamente infondata la questione. Sta proprio dicendo che secondo lui è palesemente fondata. Vedete? La Corte si limita, perché così dice la legge, a un dubbio ragionevole. Ma di fatto, questa non è che sia una sentenza, una ordinanza che fa eccezione, di fatto il giudice non sta sostenendo che il dubbio sollevato dalla Procuratore della Repubblica non è palesemente infondato, cioè il fumus. Sta dicendo, dopo tre pagine di ragionamento, secondo me è palesemente illegittima questa norma, palesemente discriminatoria. E voi direte, che differenza c'è? La differenza è notevole. La differenza è notevole, pensate che la nostra letteratura generalmente dice guardate com'è diverso il sistema italiano da quello tedesco. Nel sistema tedesco il giudice per sollevare la questione alla Corte, al Tribunale federale, deve dimostrare che la legge è incostituzionale, mentre da noi basta un dubbio. Col cavolo che basta un dubbio, qua il giudice sta dicendo palese che ha fatto le sue valutazioni. Lui sta dichiarando la legge incostituzionale e non lo dichiara per il semplice fatto che non ne ha il potere, perché il nostro sistema vieta il sindacato diffuso e concentra il sindacato in capo alla Corte Costituzionale, ma la sua argomentazione sarebbe quella per cui chiude il giudizio dicendo disapplico la legge perché è incostituzionale, se ne avesse il potere. Non cambia il ragionamento, cambia la struttura organizzativa. Lui non c'ha il potere di disapplicare le leggi, lo vieta il 101.2, e quindi deve sospendere il giudizio. Ma pensate solo a questo. Negli anni in cui non c'era la Corte Costituzionale, che è stata istituita solo nel 1956, per cui in quegli 8 anni in cui c'era una Costituzione rigida, ma non c'era una Corte Costituzionale, che si faceva? La disposizione transitoria settima disposizione secondo comma ci dice fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. Sibillina la cosa, perché prima dell'entrata in vigore della Costituzione ai giudici era precluso, a meno così si riteneva, dichiarare una legge illegittima per contrasto con la Costituzione. E per questo si riteneva che la Costituzione fosse flessibile e così via. Però la interpretazione di questa disposizione unanime è stata che in quegli anni in Italia c'era un sindacato diffuso. Per cui i giudici, nella situazione della Corte d'Appello di Torino, avrebbero dovuto e potuto disapplicare la legge in contrasto con la Costituzione, perché finché non si era creato l'organo di giustizia costituzionale accentrato, la norma transitoria apriva la porta a un sindacato diffuso che premeva, non poteva essere contenuto, perché se non ci fosse stato un sindacato diffuso, allora avremmo avuto una Costituzione non applicabile e quindi non avremmo avuto una Costituzione in vigore, effettiva, efficace. Cosa succederebbe se domani la Corte Costituzionale si paralizza? Come fa a paralizzarsi? Il rischio c'è sempre. La Corte Costituzionale è fatta da 15 membri. Può funzionare se in udienza ce ne sono almeno 11. Questo serve. Serve per un motivo specifico. E cioè, siccome i giudici della Corte Costituzionale non sono muniti del regime di prorogatio, cioè una volta che sono scaduti non continuano a esercitare le loro funzioni in attesa della nuova nomina, ma scadono, punto e basta. E la Corte Costituzionale non scada tutto insieme, ma scade un giudice alla volta. Questo significa che la Corte Costituzionale in certi periodi non è composta da 15 giudici, attualmente è composta da 14. Vaccarella si è dimesso e, dimettendosi, ha paralizzato tutti i processi di cui ha fatto parte, perché tutti questi processi hanno dovuto essere iscritti al ruolo, perché? Perché c'è un principio che il giudice deve essere lo stesso dall'inizio alla fine della causa. Non può cambiare il giudice nel corso della causa. Per cui se il giudice costituzionale scade il giorno prima della votazione in Camera di Consiglio del dispositivo, della sentenza, anzi della motivazione, quel processo va interrotto e ripreso dall'inizio, con una nuova composizione della Corte. Il che significa che i giudici accorti, quando sanno di essere in scadenza, incominciano ad astenersi dalle cause, in modo che loro chiudono il loro novennato alla Corte, chiudendo tutte le cause di cui sono stati giudici e non creando il problema di far incominciare processi di cui sono stati componenti del collegio giudicante e non possono essere componenti del collegio che definisce la causa. Il professor Vaccarella si è dimesso al compimento del quarto anno di mandato, che gli dava la possibilità di essere giudice emerito con tutti i privilegi, eccetera, fregandosi di tutto questo. E tutte le cause di cui lui è stato parte hanno dovuto ricominciare dall'inizio. Lode sia a questo grande signore. E questo significa che se i giudici non vengono reintegrati, la Corte Costituzionale, arrivata a 11 membri, rischia di bloccarsi. Ipotesi non del tutto astrusa se pensate che 5 membri sono nominati dalle magistrature, che hanno sempre eletto rapidamente i loro, 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, che ha sempre nominato con una certa rapidità i suoi, 5 del Parlamento in seduta comune, cioè dall'organo politico. Per cui se l'organo politico per problemi suoi o per volontà politica ha dichiarato guerra alla Corte Costituzionale, non nomina i giudici, la Corte Costituzionale si estingue, si paralizza. E siamo arrivati qualche anno fa ad essere in 12 alla Corte, per semplice fatto che non erano saltate le vecchie regole su a chi tocca designare il giudice costituzionale e i due schieramenti non si mettevano d'accordo e si scambiavano dei nomi assolutamente impresentabili. Se la Corte Costituzionale un bel giorno fosse paralizzata, riscatterebbe il sindacato diffuso. Ci ritroveremmo con dei giudici che possono disapplicare le leggi nel corso del giudizio per semplice fatto che se rinviano la Corte non decide. Questa ipotesi può esserci. Allora vedete che un giudice che motiva la sua ordinanza non dicendo ho un dubbio e mi sembra che il dubbio non sia completamente scemo, ma dice ho la certezza e mi pare palese che sia illegittima la legge, sta in qualche modo svolgendo un sindacato diffuso di costituzionalità. C'è un elemento di sindacato diffuso. Ultima frase. Entrambe le questioni sollevate sono rilevanti nel presente procedimento, poiché dal loro accoglimento dipende la tutela giurisdizionale delle pretese risarcitorie delle parti civili. Qui è una motivazione stringata rilevante, perché la rilevanza è evidente. Si sta discutendo se è ammissibile l'appello della parte civile oppure no, e la norma che viene impugnata è la norma che dichiara quando e come la parte civile può appellare. Però, ciò nonostante, prudentemente e giustamente il giudice pone la motivazione, per evitare che la Corte risponda, non hai motivato. La Corte qualche volta lo fa. Questi rubinetti sono usati dalla Corte Costituzionale perché la prima cosa che fa la Corte Costituzionale quando riceve l'ordinanza è verificare se ci sono i presupposti e se la questione è ben formulata. E se questi presupposti non ci sono o la questione non è ben formulata, l'ordinanza è dichiarata inammissibile. È una questione di ammissibilità. Per darvi un'idea, diciamo che su 10 sentenze, 6 sono ordinanze che dichiarano l'inammissibilità della questione. Inammissibilità per motivi diversi, poi vedremo quali sono i motivi, ma una buona parte di queste inammissibilità sono dichiarate per la cattiva confezione della questione, ossia il giudice, non l'avvocato, ma il giudice che rimette la questione alla Corte ha sbagliato nel formulare la questione, ha sbagliato tecnicamente di prospettare la questione alla Corte. Vedete, la cosa è anche sorprendente, ma questo deriva dal fatto che i giudici il loro esame di ammissione di concorso lo fanno sul diritto romano, ma non lo fanno sul diritto costituzionale, che è considerata una materia da primo anno, per l'appunto. È una materia del primo anno, ma la giustizia costituzionale è uno strumento fondamentale per l'operatività dei giudici. E di conseguenza spesso non sanno fare. Va bene, per il momento basta così la questione, poi vedremo altri elementi quando parleremo del tipo di sentenze della Corte, perché ci sono altre cose qua da indicare, ma le vedremo dopo. Cosa accade quando il giudice inoltre la sua ordinanza? Sospende il giudizio e inizia un procedimento davanti alla Corte. Vi dicevo, esiste anche un altro modo di iniziare il procedimento di fronte alla Corte: il giudizio in via d'azione, in via principale, su ricorso del Consiglio dei Ministri, del Governo, contro la legge regionale, o con ricorso della Regione, deliberato dalla Giunta regionale, contro la legge statale o legge di altre regioni. Non insisto su come è formulato un ricorso, perché le cose sono le stesse, anche lì ovviamente non è richiesta una rilevanza della questione, perché la questione non è incidentale, ma è principale, e vi segnalo solo questo aspetto, che benché la riforma del 2001 abbia parificato abbastanza la posizione delle regioni e quella dello Stato, non c'è più l'impugnazione preventiva della legge regionale, ma anche lo Stato impugna successivamente quando la legge è in vigore, ciò nonostante c'è una bella differenza tra i motivi di impugnazione, e cioè quando la regione inoltre il suo ricorso deve indicare quali sue competenze sono state lese, nel senso che la regione può ricorrere soltanto a tutela delle sue competenze. Lo Stato invece non ha questo limite. Lo Stato non agisce a tutela delle proprie competenze, lo Stato agisce a tutela della legalità e di conseguenza può impugnare per qualsiasi violazione della Costituzione. In cosa consiste la differenza? Se lo Stato fa una legge che riguarda, che so io, l'accesso ai concorsi e discrimina in base a genere, per esempio riserva alcuni concorsi solo agli uomini o solo alle donne, la Regione non la può impugnare questa legge, la può impugnare soltanto se questo incide sulle sue competenze, mentre se la Regione fa la stessa legge uguale, lo Stato gliela può impugnare perché tutela la legalità costituzionale. Vedete la differenza tra le due posizioni. E con questo chiudo la questione del ricorso principale, che so che vi annoia troppo. E invece cominciamo a parlare del processo incidentale, il processo che si svolge di fronte alla Corte. Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale c'è un presidente e altri 14 giudici. Il presidente è eletto dalla Corte, dei membri della Corte Costituzionale nel loro seno, per cui è un giudice della Corte. Il presidente ha la funzione di assegnare la causa che sta partendo, la causa introdotta con l'ordinanza, con il ricorso, a uno dei giudici membri, che farà da giudice relatore. Per cui la causa è assegnata a uno di questi giudici, il giudice X, che fa da giudice relatore. La sua prima relazione la fa in riunione di Camera di Consiglio. La Camera di Consiglio significa che la Corte Costituzionale si riunisce senza esterni, senza avvocati. La prima riunione che fa la Corte Costituzionale è in Camera di Consiglio, senza il giudice relatore, perché il giudice relatore in quella fase può eccepire che la questione è inammissibile e sollecitare una pronuncia di inammissibilità. Ne può uscire cioè un'ordinanza di inammissibilità. Perché un'ordinanza? Perché è un atto interlocutorio. È un atto interlocutorio che non chiude necessariamente il giudizio. È un atto del processo. Allora, su questo si può discutere, perché in realtà queste ordinanze, spesso dichiarando inammissibili, chiudono il giudizio, altre volte no. Ma questa è una prassi che ormai la Corte segue sempre. In Camera di Consiglio, per cui in limine litis, all'inizio del procedimento, può bloccare il procedimento rilevando alcuni difetti. La norma impugnata non ha forza di legge. È un regolamento. La questione è inammissibile. La norma non è una fonte atto, è una norma comunitaria. La questione è inammissibile. Il giudice non è un giudice, oppure non sta svolgendo funzioni giudicanti. La questione è inammissibile. Il giudice non ha chiarito quale sia la questione non è individuabile, perché è scritta male, la questione è inammissibile. Il giudice non ha motivato sulla non manifesta infondatezza, la questione è inammissibile. Il giudice non ha motivato sulla rilevanza, qui la questione non sarebbe inammissibile, ma ci sarebbe una restituzione degli atti al giudice. Perché? Perché in questo caso il giudice è rimesso in grado di rimotivare sul punto. Questo che può capire. Dica.
Se l'ordinanza è scritta male, può riscriverla?
Cioè, se si diverte. Certo. Queste sentenze di inammissibilità, queste ordinanze di inammissibilità non hanno un effetto preclusivo. Se riguardano la confezione dell'ordinanza, solo in alcuni casi possono avere effetti preclusivi. Per esempio, se la Corte Costituzionale sta dichiarando che quella è una fonte fatto oppure non c'è forza di legge, il giudice, certo, può risolvere la questione argomentando meglio. Non ha un effetto preclusivo in questo senso. E le questioni che riguardano la rilevanza sono invece una questione che spesso la Corte eccepisce, o perché il giudice ha dimenticato la rilevanza, o perché l'ha data per implicita, o perché la normativa è cambiata. Questo è un caso tipico. Siccome il giudice solleva una questione e la Corte risponde un anno dopo, può essere che in quell'anno la norma sia stata cambiata. O per esempio, caso recente, il giudice ha impugnato un decreto legge, in sede di conversione il decreto legge è stato convertito con modifiche. Allora la Corte Costituzionale dice al giudice: siccome c'è uno ius superveniens, un fatto nuovo, una nuova norma sopravveniente, tu devi valutare se c'è o non c'è ancora rilevanza. Non lo posso valutare io, perché sei tu il giudice del processo principale, sei tu che devi valutare se quel rapporto giuridico deve essere deciso con la vecchia norma o con la nuova norma. E questo lo devi decidere tu, e quindi devi riconsiderare la motivazione sulla rilevanza. Vi dicevo, questo è un filtro che la Corte usa certe volte con sfacciataggine per liberarsi delle questioni. Ci sono questioni che la Corte non ha tanta voglia di trattare, e voi direte, ma caspita, questa è un'ingiustizia, e io vi risponderò, questa è la regola di tutto il mondo. I giudici di ultima istanza in tutto il mondo sono liberi di trattare le cause, non sono tenuti a trattare le cause. La Corte Suprema, anzi, ha un meccanismo che si chiama certiorari, che è un meccanismo per cui decide se il ricorso va trattato oppure no, ed è estremamente selettiva. Sempre nei film americani trovate ogni tanto questa cosa. La Corte Suprema non ha accettato il mio ricorso, condannato a morte, solite cose, le lacrime, l'ultima cena, l'orologio che sta scattando, l'ultimo ricorso alla Corte Suprema, e l'avvocato torna disfatto e dice, mi dispiace, il mio ricorso è stato rigettato. Come? L'hai presentato la mattina e il pomeriggio già rigettato? Sì, perché la Corte Suprema ha deciso di non trattarlo, non l'ha deciso interessante. Tanto loro se ne fregano niente che uno crepi. Ma giuridicamente non c'era quel fumus, quell'interesse per aprire una causa su quell'argomento, una trattazione di quell'argomento. C'è un filtro, che è un filtro del tutto discrezionale. La nostra Corte Costituzionale non ha mai accreditato questo suo filtro, per cui tutte le questioni vengono trattate. Però spesso usa i rubinetti con una certa violenza, proprio per evitare che gli arrivino cause che non le piacciono. Ricordo un esempio, lo riferisco sempre perché è stata una delle cose più vistose sul piano della rilevanza. Un giudice ha sollevato una questione che riguardava lo statuto dei lavoratori. Lo statuto dei lavoratori si applica solo nelle fabbriche, nelle imprese che hanno più di 18-20 dipendenti. La Corte Costituzionale gli rinvia dicendo la questione non è ben argomentata sulla rilevanza, in quanto il giudice non ci dice se le imprese a cui si riferisce quell'avvertenza siano delle imprese sopra o sotto la soglia dei 18-20 dipendenti. Le imprese si chiamavano Fiat, Pirelli e così via. Quindi il giudice ha pensato forse che non faceva ridere dire guardi che la Fiat c'è più di 20 dipendenti. Però la Corte ha usato un velo di assoluto formalismo per chiudere questo filtro, liberandosi di questa questione e posticipandola. Non se ne libera definitivamente, perché è chiaro che il giudice del lavoro che si vede un'ordinanza del genere la ripresenta dicendo sì, la Fiat, dichiaro che la Fiat ha più di 20 dipendenti, e a questo punto la Corte deve prendere in considerazione. Ma vedete, è un filtro che consente anche di selezionare un po' di cose. Dopo la Camera di Consiglio c'è un'udienza pubblica. L'udienza pubblica è decisa in Camera di Consiglio e si chiama udienza pubblica perché qui c'è un pubblico dibattimento, di cui vi parlerò dopo il caffè.